Le 18 in punto, eccoci. Ciao, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora, la cronaca dalla redazione, le notizie che segnano questa giornata, venerdì 5 dicembre. Giornata ricchissima oggi, tanti fatti interessanti sia dall'Italia che dagli esteri, anche alcune notizie in sviluppo come quella che dovrebbe iniziare proprio in questi minuti. Il sorteggio dei mondiali di calcio in America e negli Stati Uniti, Canada e Messico, iniziato appunto proprio in questi minuti la cerimonia da Washington. Sapremo quale sarà il girone dell'Italia e chissà se ci qualificheremo ovviamente. Ma tutti gli occhi del mondo saranno puntati ovviamente sul padrone di casa, cioè Donald Trump, che con tutta probabilità si renderà protagonista del suo show, di un nuovo suo show, forse verrà addirittura premiato dalla FIFA con un premio alla pace. Il presidente, che sapete anche attraverso la leva dello sport, cerca di imporre la sua propaganda e i suoi messaggi. Questa è una delle notizie che vedremo. Dall'Italia in primo piano invece ci sono alcuni rapporti che fotografano ancora una volta, e questo sembra davvero un déjà vu, quello che appare evidente da tempo, cioè la fotografia di un paese, l'Italia, in declino, sempre più povero, sempre più stanco e disilluso, sia economicamente che sotto il profilo culturale. A dirlo oggi sono appunto due nuovi rapporti, quello dell'Istat e quello del Censis, che vedremo nel dettaglio. Poi tante altre cose, c'è l'appello per l'imam di Torino, l'appello dei garanti per i diritti dei detenuti italiani, l'imam di Torino che in questo momento è detenuto in un CPR in Sicilia e rischia l'espulsione. Da Milano c'è invece il discorso alla città dell'arcivescovo Delpini, che anche questo dovrebbe essere in corso in questi minuti, però è un discorso che è già stato anticipato alla stampa e che descrive una Milano, anche in questo caso, che lascia indietro chi non sta al suo passo. E poi tante altre cose da vedere insieme, altre che sentirete nel giornale radio, quello delle 19.30, in esteri subito dopo di noi alle 19, e poi anche in metro regione. La principale però notizia che trovate in questo momento sui quotidiani online è sempre a proposito di Trump e della nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, un documento ufficiale che mette nero su bianco la visione del mondo della nuova amministrazione Trump, certifica una visione globale divisa in sfere di influenza dove non contano più le alleanze ma conta solo la forza e conta soltanto la potenza da imporre non più agli alleati ma insomma ai rivali. E il principale rivale degli Stati Uniti che emerge da questo documento, emerge con forza, è l'Unione Europea, il vero nemico della potenza americana, un'Europa in declino, schiava della mania del voler regolamentare tutto attraverso il diritto e soprattutto in balia dei migranti, che ne sta cancellando l'identità nazionale. Un'Europa che, dice questo documento, può essere salvata soltanto dalle forze patriottiche. Dunque un documento ufficiale degli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump, che di fatto fa appello ai partiti sovranisti in Europa. Di questo poi parleremo stasera all'Orizzonte delle 20, perché questo è il nostro grande fatto di giornata che merita di essere discusso e approfondito. Però per un primo sguardo, un primo commento sulla natura di questa nuova strategia nazionale degli Stati Uniti, sentiamo Mario Del Pero, il primo commento che abbiamo raccolto in questa giornata, americanista alla Sciences Po di Parigi.
Non delude le attese perché è un documento radicale, è radicale per diversi aspetti, rappresenta le relazioni internazionali come il sistema internazionale come un'arena anarchica, antagonistica, dove non ci sono alleanze permanenti, ci sono interessi nazionali e dove ogni attore deve ripristinare la sovranità perduta a partire dagli Stati Uniti, sovranità è termine chiave. Il secondo aspetto riguarda l'Europa, che forse è l'attore, l'Unione Europea, l'attore presentato come più antagonistico, il maggior rivale degli Stati Uniti per le sue ambizioni regolatorie, perché cerca di minare interessi statunitensi sul vecchio continente. E in un passaggio che lascia attoniti di questo documento si invita gli Stati Uniti a sostenere forze politiche patriottiche, come vengono definite in Europa, che si oppongono al progetto di integrazione europeo. E infine un'Europa, in questo documento sottolinea a più riprese, attraversata da pulsioni antirusse e finanche russofobe che devono essere abbandonate per tornare a dialogare con la Russia, mettendo da parte anche progetti di ulteriore espansione dell'Alleanza Atlantica della NATO. È un documento sovranista, visto un neologismo che va di moda di questi tempi, un documento nazionalista, è un documento molto conservatore ed è un documento in cui si rilancia un'idea di leadership degli Stati Uniti basata esclusivamente sulla potenza e non sul soft power, sul dialogo, su quello che un tempo avremmo chiamato l'egemonia.
Mario Del Pero, americanista alla Sciences Po di Parigi, avremo modo di parlare di questo, la nuova strategia nazionale di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma più tardi alle 20, perché vogliamo partire adesso con l'orizzonte dalla notizia principale dall'Italia di queste ultime ore, due rapporti appunto che scattano una fotografia dell'Italia in declino, quelli di Istat e del Censis, appunto sembra di vivere in un continuo déjà vu, perché non sono i primi rapporti che fotografano questa situazione, ma purtroppo insomma questa è la realtà dei fatti e va commentata. L'Italia è sempre più povera, sempre più stanca, gli italiani sono ormai disillusi, scoraggiati, non leggono più, non si informano più e sono affascinati dagli autocrati. Tutto nasce ovviamente da una situazione economica che arranca, un paese che non cresce, i cui salari sono fermi da anni e di solito quando non si hanno prospettive economiche tutto il resto poi va male di conseguenza. Ne parliamo innanzitutto con Fedele De Novellis, economista dell'Istituto di Ricerca REF di Milano, che saluto. Benvenuto Fedele De Novellis. Eccoci qua, forse c'era un problema con la linea. De Novellis, ci siamo. Ci sente De Novellis?
Sì.
Eccoci, perfetto, perfetto. Qualche piccolo problema di linea, ma ci siamo. Allora, immagino abbia sentito l'introduzione, ovvero l'Istat. L'Istat che certifica ancora una volta quello che ormai registriamo da tempo, soprattutto sui salari reali che a settembre di quest'anno, a settembre del 2025, sono inferiori dell'8,8% rispetto al gennaio 2021, a 4 anni fa. Siamo insomma periodo pre-pandemico, pandemico, insomma giù di lì. Che cosa significa, giusto questo per tenerlo, averlo bene a mente, cosa significa in termini pratici quando andiamo a fare la spesa, avere dei salari che sono inferiori di una percentuale così rispetto al passato?
C'è una caduta del potere d'acquisto dei salari, naturalmente comporta una riduzione del benessere, almeno quello che misuriamo con le transazioni economiche, quindi poter comprare meno cose, per capirci, per le famiglie. Questo naturalmente è un effetto ancora più significativo per quei lavoratori che, avendo livelli di reddito bassi, non hanno neanche uno stock di risparmio dal quale attingere e un flusso di risparmio da comprimere per mantenere i propri consumi inalterati. Quindi naturalmente una perdita di potere d'acquisto non è un piacere per nessuno, ma per chi vive sul vincolo di bilancio sostanzialmente, quindi che per quanti spendono quelle che sono le loro entrate, naturalmente il quadro è peggiore. Peraltro quello che va detto è che questo dato è un dato medio, ma se noi andiamo a guardare la realtà considerando i ventagli retributivi che si sono determinati in questa fase, probabilmente la realtà è peggiore rispetto a quello che i numeri di sintesi suggeriscono. Innanzitutto ci sono differenziali settoriali significativi. Qui va ricordato che la contrattazione dei contratti nazionali fino a una decina d'anni fa si basava su alcuni benchmark che tendevano a orientare tutti i settori, tutti i contratti, naturalmente poi non erano mai dinamiche retributive uniformi, però tutto sommato c'era un benchmark, una volta si chiamava inflazione programmata, che muoveva le dinamiche retributive. Questa cosa si è persa progressivamente nel corso del tempo e nonostante la contrattazione abbia dei riferimenti dell'inflazione prevista, di fatto ognuno fa un po' come gli pare.
Cioè, insomma, lei ci sta dicendo che c'era una sorta di meccanismo di adeguamento dei salari all'inflazione.
E adesso questo meccanismo però si è perso e quindi alcuni contratti un pochino più forti sono andati vicini all'inflazione, alcuni hanno perso moltissimo e quindi quando parliamo di un meno 8, per alcuni è meno 12, meno 13. Quello che va considerato, per esempio, poi, che in alcuni casi, sia perché le aziende erano più sofferenti in alcuni settori, il fatto di bloccare la dinamica salariale in una fase di inflazione è stato quasi un meccanismo di aggiustamento del bilancio. E l'operatore che ha aggiustato il proprio bilancio anche in questo modo è proprio lo Stato, perché per esempio tra i settori che sono andati peggio c'è tutto il pubblico impiego, che naturalmente non adeguando le dinamiche retributive all'inflazione ha aiutato molto all'operazione al sentiero di riduzione del deficit, ma naturalmente questo ha avuto un costo. Poi va detto un'altra cosa, che oltre alle dinamiche retributive che noi concordiamo nei contratti nazionali, c'è una contrattazione di cosiddetto secondo livello. Cioè, sostanzialmente a livello aziendale si possono integrare.
Sì, i contratti integrativi.
Esattamente. E questo è provocato negli ultimi anni delle differenze che derivano anche dalla dimensione di impresa, anche perché fiscalmente si sono incentivate delle forme di integrazione delle retribuzioni, come il welfare aziendale, i benefits, i ticket distribuiti ai lavoratori, che naturalmente però non sono distribuiti uniformemente, per cui questo ha alimentato le differenze tra lavoratori forti di aziende forti e lavoratori delle aziende più deboli. Aggiungo poi ancora un paio di dettagli.
Sì.
I lavoratori, naturalmente, date queste dinamiche generali, si posizionano su livelli più o meno elevati a seconda del loro posizionamento nel mercato del lavoro, la loro professionalità e tante determinanti. Il punto è che negli ultimi anni i tassi di inflazione sono stati non uniformi a seconda del reddito delle famiglie. Questo perché? Perché l'inflazione è stata più alta su alcune componenti, soprattutto le utenze domestiche, le bollette.
L'energia è stato il settore dove l'inflazione è stata più alta, sicuramente.
Anche l'alimentare, che pesano di più nei consumi delle famiglie a reddito più basso. Quindi quei salari reali sono misurati su un'inflazione media, ma ahimè, se noi prendiamo i salari reali di quelli che hanno un salario più basso, hanno avuto una perdita maggiore.
La situazione sarebbe ancora più grave, sicuramente. Senta, De Novellis, dunque, giusto per tirare le fila di tutto questo discorso, non si scampa. L'unico modo, al di là di tutte le politiche che si possono mettere in campo per ridurre l'inflazione, l'unico modo per riuscire a tornare a una situazione insomma decente, se mi lascia passare questo termine, è aumentare i salari, è quello l'unica strada.
E aumentare i salari, anche se dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che il sistema economico italiano non riesce negli ultimi 20 anni ad aumentare i salari per sue debolezze. Non è solo una questione redistributiva, dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è un problema di salari, ma questo problema di salari è una manifestazione della debolezza del sistema economico e quindi dovremmo affrontare in maniera più seria la questione della mancata crescita della nostra
in maniera
economia,
sistemica.
Che
sì.
Vediamo. Esatto.
Grazie davvero Fedele De Novellis per essere stato con noi come sempre, per insomma le sue spiegazioni, darci anche gli strumenti per capire le questioni economiche.
Grazie a voi.
Quelle più complicate che si celano dietro questi dati, questi rapporti che a volte fanno titolo, ma insomma vale la pena andarci dentro e capire chi colpiscono soprattutto le famiglie più povere, come in questo caso Fedele De Novellis, economista dell'Istituto di Ricerca REF di Milano. Saluto adesso Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, benvenuto.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Per parlare del rapporto del Censis diffuso oggi, un rapporto che sì, ci dice anche questo, ci dice che siamo tutti più poveri, le famiglie sono più povere rispetto a diversi anni fa, ma insomma sono una fotografia che ci dice che oltre a essere più poveri siamo anche senza ambizioni. Anche qui sono dati che ci aspettavamo, ma che torniamo poi ogni anno a registrare. Come mai?
Come diceva lei, ce l'aspettiamo, però non riusciamo né a far di fronte né a invertire la tendenza. Il tema delle diseguaglianze è un po' al centro del dibattito, però poi gli strumenti, le politiche, le iniziative restano molto deboli e quindi siamo sempre lì, sempre a far fronte alla stessa difficoltà. Si diceva anche prima il blocco dei salari, il blocco dei consumi, ma di fatto quella è una conseguenza della mancata crescita. Oramai sono tanti anni che il paese o non cresce o cresce dello zero virgola e naturalmente un paese che non cresce vede ridursi il suo spazio di investimento, il suo spazio di consumo e il modo per uscire eventualmente da condizioni di, non dico di disagio, ma certamente di scarso benessere.
Insomma, sono le prospettive economiche che poi innescano tutto il resto, anche insomma tutte le altre caratteristiche che voi avete registrato nel vostro rapporto, anche quelle più sociologiche, più culturali, di disillusione, di stanchezza, di scoramento.
Sì, ma più che di stanchezza o di scoramento, quello che notiamo è che lo scivolamento verso il basso delle condizioni economiche di fatto si traduce poi in una trasformazione dei comportamenti sociali, dei comportamenti collettivi e quindi con una riduzione al ribasso dei consumi e soprattutto dei consumi di tipo culturale, cioè di quelli che poi alla fine sono gli investimenti sociali di maggior peso. Pensiamo alla scuola, sono già alcuni anni che diciamo come la scuola sta declinando e come i risultati scolastici dei nostri ragazzi siano sempre più scarsi anche nei confronti degli altri paesi europei. Quindi è un paese che si indebolisce, si infragilisce, poi resta un paese meraviglioso, un paese dalle mille opportunità, un paese da un patrimonio materiale e immateriale straordinario, che però non riesce a mettere a reddito. E quindi tanti investimenti di carattere sociale che restano senza rendimento collettivo.
Senta, segretario, la sentiamo un po' male, un po' disturbato, non so se forse la sua linea si riesce a spostarsi leggermente, magari siamo più fortunati.
Va bene, provo a spostarmi.
Nel frattempo le vorrei chiedere di soffermarsi su un aspetto che evidenziate voi nel vostro rapporto, quello più tipicamente culturale. Siamo più stanchi, siamo più disillusi e soprattutto anche c'è una riduzione fortissima della spesa delle famiglie italiane per la cultura, una spesa che si è ridotta drasticamente del 34,6% ed è sia una contrazione della spesa per i giornali, per informarsi, sia anche soltanto per leggere gli stessi libri. E da dove nasce tutto questo? Come se lo spiega?
Nasce da un diverso atteggiamento degli italiani nei confronti della cultura, un atteggiamento che diventa, come diciamo nel rapporto, sempre più esperienziale, cioè con poca fatica, magari come vede dai dati sono cresciuti il numero dei visitatori, il numero di spese per musei, per mostre, per eventi culturali, meno per quegli spazi di approfondimento tipicamente che troviamo nei libri e nei giornali, quindi un consumo culturale sempre più mordi e fuggi, sempre più legato alla possibilità magari di farsi un selfie davanti a un quadro, ma con poco spazio per l'approfondimento e per la cultura che va in profondità, una cultura che scorre veloce sulla superficie, ma che non riesce a scendere nella struttura, nello scheletro del paese.
Ma perché si è meno fiduciosi rispetto a chi veicola la cultura o semplicemente perché sono cambiate le tendenze, proprio i modi, le abitudini degli italiani nell'approcciarsi agli eventi culturali anche grazie alle nuove tecnologie?
No, non c'è una scarsa fiducia nel sistema culturale, negli organizzatori degli eventi culturali. C'è proprio una trasformazione, direi, antropologica dell'atteggiamento che gli italiani hanno verso la cultura, che deve essere di fruizione veloce. È un po' come comprare un biglietto per un viaggio in treno, fai il viaggio e torni il più rapidamente possibile. Quindi non c'è quello sforzo che invece la cultura presuppone di star dentro le cose, di comprendere, di pensare, di approfondire, e quindi resta tutto sulla superficie. È proprio l'atteggiamento che è cambiato, non è una questione di scarsa fiducia o di scarsa offerta, anzi, come si può vedere nel rapporto, il numero di comuni che ospitano mostre, eventi, manifestazioni culturali, concerti, cresce continuamente, quindi significa che l'offerta culturale cresce, che va incontro a una domanda, ma che è una domanda di tipo emotivo più che di tipo culturale.
Senta, alla luce di tutto questo, quali sono le prospettive di questo paese, insomma, che amiamo ma che bistrattiamo anche spesso?
Allora, le prospettive sono le stesse degli ultimi anni, cioè di un declino che in qualche modo è frenato e rallentato dalla nostra capacità di resistenza alle crisi. Tutto questo però dobbiamo anche notare come gli italiani sono stati più bravi di altri paesi a fronteggiare le grandi crisi globali, quindi la nostra capacità di resistere in qualche modo oggi ci mette in buona posizione rispetto ad altri paesi. Penso alla Francia, penso all'Inghilterra, penso alla stessa Germania, dove le tensioni sociali sono molto più alte, dove il rischio di crisi sociale è molto più alto.
Si galleggia sostanzialmente, segretario.
Da noi, sì, si galleggia, ma in qualche modo nel galleggiare si resiste meglio rispetto alle difficoltà successive. Pensiamo ad esempio alla guerra, allo sforzo militare, al riarmo. Da noi il dibattito è molto più flebile. Pensiamo anche alla guerra commerciale, ai dazi. Non c'è questa voglia, come in altri paesi, di andare al braccio di ferro. Gli italiani sono più intuitivi, sono più capaci di ragionare con lo stomaco, e in questi momenti essere intuitivi e ragionare distinto diventa un vantaggio competitivo.
È una questione
quindi,
anche
maluccio, ma non maluccio come gli altri.
È anche una questione generazionale, immagino. Non c'è quella spinta, un riscatto a cercare prospettive migliori, veicolata soprattutto da forze giovani ben presenti nella società e in grado di ritagliarsi, prendersi degli spazi in un paese ovviamente molto vecchio come il nostro.
Ma sì, questo è vero solo in parte. Noi abbiamo, come dire, le nuove generazioni che sono brave, sono competenti, hanno studiato, hanno girato il mondo. Abbiamo le giovani generazioni migliori dal dopoguerra ad oggi, quindi dobbiamo riconoscere a questi giovani che abbiamo lasciato loro un'eredità difficile da gestire, che loro fanno quello che possono.
Che però spesso se ne vanno, diciamo questo.
Però spesso se ne vanno, sì, questo è vero. Il problema non è tanto che vanno via, ma che non ritornano, quindi noi abbiamo una scarsa capacità di attrazione sia dei giovani che sono usciti, ma sia anche degli altri giovani europei. Il problema non è che vadano via i nostri, ma che non arrivano gli altri. Mm-mm.
Giorgio De Rita, la ringraziamo davvero per essere stato con noi, segretario generale del Censis.
Grazie a voi e un buon lavoro.
Buon lavoro a lei, ci risentiamo al prossimo rapporto sperando che qualcosa sia cambiato.
A presto, aspetta. Grazie.
Lavoro. Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. Ancora qualche minuto prima di lasciarvi alle notizie del giornale radio, ve ne voglio dare una io prima di tutto, è quella che riguarda l'imam di Torino, Mohamed Shahin, che è trattenuto dal 24 novembre scorso, lo sapete, in un CPR, in un centro di permanenza per il rimpatrio in Sicilia, a Caltanissetta, per le sue prese di posizione sul 7 ottobre, che tante polemiche hanno scatenato, ma nonostante questo appunto adesso rischia un'espulsione e di essere rimandato indietro in Egitto, il suo paese, dove rischia di essere perseguitato dal regime egiziano perché era un dissidente politico. Allora si moltiplicano le lettere, gli appelli per la sua liberazione, per un trattamento che tuteli i suoi diritti. Sicuramente non possono essere tutelati all'interno di un CPR, un centro per la permanenza e il rimpatrio. Come dicono i garanti dei detenuti, tutti i garanti dei detenuti italiani, il coordinatore Samuele Ciambriello ci dice questo ai nostri microfoni, ve lo facciamo ascoltare, poi linea al GR.
Il mantenimento degli legami familiari, l'assistenza legale indipendentemente dalle condizioni giuridiche di provenienza. Sono un cardine essenziale in uno Stato di diritto, un dovere inderogabile. Una persona denunciata, tra l'altro per un'opinione, non può andare né in un carcere custodia cautelare né un CPR custodia cautelare così lontana dalla famiglia, dall'avvocato, dal mondo in cui viveva. In uno Stato di diritto eventuali accuse nei confronti dell'imam vanno discusse, devono essere valutate esclusivamente nelle sedi competenti, cioè nei tribunali. I centri di permanenza per il rimpatrio non sono luoghi di giudizio, è un'ingiustizia questa, è un'illegalità. Non servono a stabilire responsabilità penali né a sostituire il ruolo della magistratura. È una violazione, come devo dire, il sistema giudiziario è una violazione perché con tutte le garanzie, con tutte le procedure può accertare fatti, valutare prove, pronunciare sentenza, ma non stando dentro un CPR. Al di fuori di questi canoni stanno violando i principi fondamentali di uno Stato di diritto e il rispetto dovuto alla dignità di ogni persona. L'imam ha avuto però guarda, le voglio dire, voglio generalizzare, qua c'è un Giro d'Italia, c'è una manifestazione sportiva, cioè, qua, se uno esponeva una bandiera palestinese veniva fermato, gliela toglievano, non è che è il primo caso, è una visione punitiva rispetto, diciamo, quasi ad una preoccupazione di non fare torto allo Stato di Israele. Ma qua stiamo scherzando. Ma cioè, capito? Le criticità su questo fenomeno, cioè la manifestazione a volte silenziosa, pacifica o in altre volte con le parole, stiamo discutendo sulle parole, sulla violazione di un giudizio, di un'opinione, e qua dovremmo incarcerare tutti i deputati e i senatori, diciamo.
E per questo voi avete fatto appello direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. Che cosa può fare Mattarella?
Mattarella può intervenire, e Mattarella non è solo Mattarella, è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è il garante nazionale, l'ufficio del garante nazionale. Io ho scritto all'intero ufficio, io non ho sentito una parola su questa violazione, insomma. Ora devono essere chiariti tutti gli elementi della vicenda, ma non si chiariscono mettendo l'imam di Torino in un CPR prima a Torino e poi a Caltanissetta, non so se è chiaro.
E soprattutto, se dovesse essere espulso, rischia di tornare in Egitto, dove potrebbe essere perseguitato, c'è anche questo elemento.
E questo elemento, come gli amici che ci ascoltano, lei sa, diciamo, è quella preoccupazione che stiamo mettendo in campo rispetto ai cosiddetti paesi sicuri o non sicuri. Ma non ci sono le prerogative. Guardi, sono intervenuti dei vescovi, sono intervenuti dei volontari, associazioni di diritto nazionale e internazionale. Ma qua che bisogna fare per evitare che un giudizio nei confronti dello Stato di Israele, di chi commette un genocidio, basta dire una parola e sentirsi o antisemita o addirittura incarcerati, perché il CPR è peggio del carcere. Quindi le sembrerà strano, diciamo, se lo mettevano in un carcere, ecco, con un reato, almeno avrebbe avuto una logica. Sta in un CPR, che è peggio di un carcere, senza aver diciamo messo in campo un reato, con il rischio di starci anche per un anno e mezzo. Ma stiamo scherzando?
Adesso vi aspettate da Mattarella una risposta, no? E, insomma, la Presidenza della Repubblica deve in qualche modo rispondere dopo che i garanti dei detenuti hanno fatto questo appello, non si può ignorare.
Io mi auguro che questo accada, anche se sto vedendo che, compreso il nostro comunicato e documento, è apparso un documento e un comunicato clandestino.
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania e coordinatore dei garanti dei detenuti italiani, sulla possibile espulsione di Mohamed Shahin, l'imam di Torino trattenuto in un CPR in Sicilia. Linea al GR, poi di nuovo qui all'Orizzonte.
l'orizzonte delle
18:37 minuti, seconda mezz'ora dell'orizzonte, di nuovo in onda. Come nella natura di questa trasmissione, le notizie in movimento cambiano minuto dopo minuto. In studio ci ha raggiunto Massimo Alberti per darci un aggiornamento sulla notizia che avete sentito anche poco fa nel GR, che riguarda l'ex Silva, molto importante. Massimo, ciao.
Sì, la fonte è il presidente della regione. Oggi erano previsti due incontri al ministero, al MIMIT, il ministero dell'industria e dell'impresa, come si chiama adesso, tra gli enti locali di Puglia, della regione Liguria, e il ministro Urso. Nel primo, quello di questa mattina, era stato raggiunto un accordo sull'Ilva di Cornigliano, su cui torniamo tra poco. Nel pomeriggio i lavoratori, dopo gli scontri di ieri, dopo 5 giorni di sciopero e blocchi, avevano tolto il picchetto davanti allo stabilimento. Poco fa il presidente invece della regione Puglia Emiliano, dopo l'incontro con il ministro Urso insieme al sindaco di Taranto, il presidente della regione, ha annunciato che il governo avrebbe ritirato quel piano che per i sindacati era un piano di chiusura, oltre che di aumento della cassa integrazione, e questa era proprio una delle richieste di questi giorni dei sindacati. Il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato, ha detto Emiliano. Soprattutto c'è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l'impianto di Genova. Allo stato degli atti questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, anche un po' tutti noi come Regione Puglia ed enti locali, dice Emiliano. Ci è stato confermato che il piano di decarbonizzazione va avanti in vista dell'individuazione di un acquirente. Sullo sfondo resta la questione posta da tutti noi: nel caso in cui non si dovesse trovare un acquirente privato, nelle modalità consentite dalla legge lo Stato deve assumere la responsabilità della gestione dello stabilimento. Inoltre, ha detto Emiliano, è stata presentata una serie di ipotesi di investimento, alcune nuove, che offrono la possibilità di riallocare alcune centinaia di eventuali esuberi nel corso del tempo. Si tratta di progetti che hanno una concretezza abbastanza relativa, ma che comunque appaiono dotati di una certa serietà, dato il prestigio e la reputazione delle imprese che si sono fatte avanti. Il piano del governo, ne abbiamo parlato anche ieri, era un piano sostanzialmente effettivamente vuoto, che tirava a campare rispetto al mantenimento in vita di un cadavere quale è l'ex Ilva di Taranto. Ne abbiamo parlato spesso, uno stabilimento che cade letteralmente a pezzi, nel senso che i pezzi cadono davvero dalle mura e dal soffitto e dai macchinari dello stabilimento. Ogni tanto qualcuno si fa male in modo anche grave, ormai funziona un solo altiforno di questa grandissima città nella città, e soprattutto il problema è che è su un territorio che è totalmente da bonificare, funzionando così peraltro continua a emettere sostanze metalliche, quelle polveri metalliche che ricoprono la città. La chiusura a cui si sarebbe andato incontro proseguendo con quel piano non sarebbe stata una chiusura che avrebbe poi comportato la ripulitura, le bonifiche, eccetera, eccetera. Sarebbe stato sostanzialmente dire cavoli vostri ai tarantini e agli operai, e per questo ne era stato chiesto appunto il ritiro. Diciamo che dopo questo annuncio restano ancora tutte aperte le incognite, perché anche da quello che dice Emiliano sostanzialmente siamo al punto di prima, non c'è più quel piano lì, però non si capisce bene come si andrà avanti rispetto all'Ilva e chi soprattutto si va a collare quello stabilimento in questo momento.
Certo, le prospettive restano molto nebulose, però almeno possiamo dire che dopo i grandi giorni di sciopero, di lotta dei lavoratori, questa è stata una notizia che non so se ci aspettavamo, ma comunque significativa.
Sicuramente non era certo da dare per scontata. Probabilmente il governo ha intenzione di abbassare un po' la tensione attorno alla vicenda. Il governo non ha alcuna idea allo stato attuale di politica industriale in generale e rispetto all'Ilva. Sicuramente è stata una vittoria del sindacato. L'altra vittoria era arrivata stamattina da Genova, dove, come dicevamo, dopo 5 giorni era stato raggiunto un accordo sull'Ilva di Cornigliano. Si era impegnati a far ripartire la linea dell'acciaio zincato mantenendo gli attuali livelli occupazionali, che comportano comunque circa 20-25% di lavoratori in cassa integrazione, quella che i sindacati hanno visto come un'apertura, pur restando appunto le preoccupazioni. Sentiamo quello che ci aveva detto nel pomeriggio Stefano Bonazzi della FIOM di Genova.
un risultato significativo, che è importante anche per come lo si è ottenuto, con la lotta dei lavoratori. Ovviamente questo non significa che le questioni dell'Ilva sono risolte, rimane un problema più generale rispetto al futuro del gruppo, e quindi da quel punto di vista noi siamo assolutamente in linea con quanto dichiarato dalla FIAM nazionale, ovvero occorre affrontare il tema con la Presidente del Consiglio e occorre un intervento dello Stato nell'azionariato del gruppo per sostanzialmente rilanciare la siderurgia in Italia. Noi pensiamo che l'Italia non si possa permettere di perdere un pezzo così importante della propria industria e quindi il tema più generale bisogna continuare a affrontarlo e conquistarlo.
Ecco, come diceva Bonazzi, sgomberato il tavolo, i problemi restano tutti. Una cosa da capire sarà appunto questa, se adesso, come dire, sconfessato di fatto l'azione del ministro Urso, effettivamente il tavolo passerà alla Presidenza del Consiglio, come chiedono FinFiom, Wilm, USB.
Direttamente con, insomma, Giorgia Meloni in primo piano, vediamo, chissà, grazie.
Che se ne faccia carico.
Eh sì, grazie Massimo Alberti, questa notizia poi... Più tardi nel giornale radio ne abbiamo parlato anche qui all'Orizzonte in tutti questi giorni. Adesso saluto Valerio Moggia di Pallonate in Faccia. Ciao Valerio, grazie per aver atteso. Era una notizia, insomma, importante questa, dare un aggiornamento agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Benvenuto Valerio.
Buonasera e grazie per l'invito.
Con te per parlare invece di tutt'altro, perché l'abbiamo visto poco fa in TV, il faccione di Donald Trump che presentava di fatto i mondiali di calcio che si terranno quest'estate in America, in Canada, Messico e Stati Uniti. E lui ovviamente padrone di casa e si sta prendendo lo show, se l'è già preso perché gli hanno conferito un premio Nobel. Sì, un premio Nobel, scusami, lapsus, questo
quasi,
dovuto a tutte le polemiche delle settimane scorse. Gli hanno conferito un premio per la pace, no? Almeno lì, almeno ai mondiali.
Sì, ma il tuo lapsus era corretto, perché in realtà questo premio per la pace la FIFA, o meglio il presidente della FIFA Gianni Infantino, lo ha inventato letteralmente da solo, perché da quanto è stato riferito da vari media americani lunedì scorso, nessuno sapeva all'interno della FIFA di questo premio fino a che il 5 novembre scorso Infantino non ha rivelato che sarebbe stato assegnato per la prima volta un premio per la pace nel mondo da parte della FIFA, che d'ora in avanti verrà assegnato ogni anno. Ecco, quindi veramente una sorta di Nobel alternativo, inspiegabile per certi versi, che è stato assegnato appunto a Donald Trump fino a poco fa. Non si sapeva chi l'avrebbe vinto, ma dal momento stesso in cui Infantino lo aveva comunicato, tutti avevano scritto che sarebbe andato a Trump, perché era scontato, visti i rapporti tra i due e visto che meno di un mese prima Trump non aveva vinto il Nobel per la pace, era ovvio che questo premio era una sorta di consolazione in vista anche dei mondiali della prossima estate, che sono, detto bene, in tre paesi del Nord America, ma in realtà sono i mondiali degli Stati Uniti, perché hanno 11 stadi su 16 e hanno la finale, che peraltro si gioca a 16 chilometri dalla Trump Tower.
Sì, è da sottolineare anche questo aspetto. Il premio, Valerio, era quella specie di, insomma, di trofeo che assomiglia in qualche modo forse alla Coppa Rimé addirittura dei mondiali del passato.
Sì, diciamo che è la cosa meno grottesca che si è vista fino a questo momento nel sorteggio a Washington. Ecco, quel premio lì è la cosa meno grottesca e credo di aver detto tutto.
Ok, ok. Tra poco scopriremo anche quale sarà il girone dell'Italia se, e dico se, ci qualificheremo ai mondiali, perché comunque si sorteggeranno tutti i gironi con un'incognita sulle squadre che ancora devono giocare i playoff come l'Italia. Tornando a Trump, Valerio, ultima cosa che ti chiedo, lo sport per il presidente americano è una grande leva della sua propaganda, ci sono i mondiali, c'è stato il mondiale per club l'estate scorsa, i mondiali la prossima, poi ci sono le Olimpiadi soprattutto che si disputeranno a Los Angeles nel 2028.
Sì, sarà uno degli ultimi eventi del mandato di Trump, perché saranno nell'estate del 2028, quindi a metà di un anno, ecco, a sei mesi dalla fine del suo ultimo mandato, speriamo, perché io ho ancora qualche dubbio che non possa essere fatta qualche riforma, diciamo, per prolungare il mandato di Trump, però diciamo che quello sarà l'evento conclusivo di quattro anni di grandi investimenti propagandistici più che economici sullo sport, e questi mondiali di calcio ne sono un esempio. Cioè, Trump ha avuto un discorso di 3 minuti oggi quando ha ricevuto il premio, e di fatto ha detto che gli Stati Uniti un anno fa, letteralmente ha detto così, un anno fa non erano messi molto bene, oggi sono uno dei paesi più in forma del mondo. Queste sono esattamente le sue parole, quindi anche un modo di esprimersi molto particolare, molto sportivo, ecco, come se fossero una squadra. Lui ha investito molto sullo sport, e il calcio è uno di questi, perché obiettivamente è uno sport in ascesa negli Stati Uniti, molto popolare, ed è uno sport che negli Stati Uniti è tradizionalmente di sinistra, tradizionalmente liberal, piace molto alle donne, è molto diffuso tra gli immigrati, specialmente i latinoamericani, certo. In generale gli immigrati europei, e ovviamente è uno sport molto aperto rispetto ad altri sport americani alla comunità LGBTQ+, insolito per noi che sappiamo che in Europa il calcio è molto, ha molti problemi di omofobia. Negli Stati Uniti è completamente diverso. Negli Stati Uniti è anche uno degli sport in cui è più facile trovare, anche tra i maschi, persone appunto appartenenti alla comunità LGBTQ+, sebbene ovviamente non ad altissimi livelli. Però questa idea qua dello sport liberal da egemonizzare, per trasformare in una vetrina della propaganda dell'estrema destra nordamericana, è sicuramente uno dei temi su cui Trump punta molto, e su cui sta trovando anche alcuni alleati importanti. Penso ad Alexi Lalas, che è stato un grande calciatore statunitense, difensore, che ha giocato anche al Padova negli anni 90, era uno dei giocatori degli Stati Uniti nel Mondiale del 94, e sebbene in maniera meno marcata, tra questi alleati c'è potenzialmente anche Christian Pulisic, che gioca nel Milan ed è il miglior giocatore americano del momento, e secondo varie fonti, insomma, è un sostenitore di Donald Trump, di cui tra l'altro, insomma, ha rifatto qualche mese fa, durante una partita con gli Stati Uniti, festeggiando un gol, ha rifatto la danza che Trump ha reso famoso nei suoi comizi, per cui c'è un legame possibile anche da questo.
Molto molto interessante, dunque non soltanto lo sport in generale come leva di Trump, ma il calcio nello specifico, che sta avendo un ruolo diverso rispetto al passato negli stessi Stati Uniti d'America. Grazie Valerio per essere stato con noi, ci risentiamo poi insomma, al prossimo appuntamento, in avvicinamento ai mondiali di quest'estate.
Grazie a voi, alla prossima.
Valerio Moggia di Pallonate in Faccia. Adesso Alessandro Braga a fianco a me per vedere che cosa sta succedendo dal locale, dalla Lombardia, Metro Regione. Ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Allora, Metro Regione oggi, parleremo del ripristino dei menù speciali di Milano Ristorazione, una vicenda che abbiamo seguito in questi giorni, e da oggi sono tornati. Ascoltatori ed ascoltatrici conosceranno la vicenda, la Freudenberg, azienda di Ro con 42 licenziati. Sembrava fosse arrivato un possibile compratore, ma lavoratori e lavoratrici non si fidano, e oggi hanno fatto un presidio molto partecipato davanti ai cancelli della fabbrica. Ma soprattutto stasera ci portiamo avanti, domenica Sant'Ambrogio, parleremo delle proteste in Piazza della Scala in occasione della prima, ovviamente, come sempre, come da tradizione, ma parleremo anche di una cosa appena successa
adesso,
il tradizionale discorso alla città dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, in Basilica a Sant'Ambrogio. Ha parlato un discorso molto forte, a mio avviso, ma essa non cadde, questo è il titolo, la casa comune, responsabilità condivisa. A Delpini elencato 5 segnali di rischio di crollo nel baratro per la città di Milano, partendo dal disagio giovanile trasformato spesso in rabbia, in violenza, una città che non vuole i cittadini, il costo delle case ad esempio, il sistema di welfare in declino, ha sottolineato le differenze tra chi avendo soldi si può permettere la sanità privata e chi invece no rinuncia a curarsi, e ancora l'intollerabile situazione delle carceri, così l'ha definita. Ultimo segnale, il capitalismo a servizio dell'individualismo. Insomma, 5 segnali di declino molto forti, con una chiusa però in positivo per il futuro, grazie a chi si fa avanti, così lo ha detto e li ha definiti.
Repubblica Milano in questo momento apre con questa notizia, e il virgolettato di Delpini è: a Milano il fetore di morte del denaro sporco, città appetibile per chi deve riciclarlo.
Marco Garzonio, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi. Buonasera a voi.
Marco Garzonio, psicologo, giornalista, saggista, già presidente di Fondazione Ambrosianeum. Marco Garzonio, come le è sembrato questo discorso di Monsignor Delpini?
In linea con quello che sta dicendo da ormai un po' di tempo, a una città che però tutto sommato è sorda a quello che dice, che ha detto nel discorso dell'anno scorso e del precedente, cioè amministratori, ma non solo amministratori pubblici, amministratori privati eccetera, ascoltano, commentano positivamente, poi la città va avanti come sta andando avanti.
Questi cinque segnali di declino, di preoccupazione per Monsignor, molto forti, molto legati all'attualità, mi pare, la questione dei costi delle case, la questione del welfare, della sanità sempre più privatizzata, insomma ha messo le mani nel piatto per dire cosa non va in città e nel nostro territorio.
Sì, soprattutto l'ha fatto nei termini più generali, proprio come sta andando il mondo, cioè Milano come specchio di quello che sta succedendo nel mondo. Adesso noi sentiamo di Ucraina, sentiamo di Medio Oriente, sentiamo di affari, sentiamo di presidenti che hanno o sono loro stessi o sono molto legati all'immobiliaristi, e lui lo declina su Milano, il capitalismo a servizio dell'individualismo e dell'indifferenza. E credo che è il momento in cui dobbiamo accettare le voci che gridano nel deserto, perché queste cose vanno avanti, insomma, e questa è la tristezza, però nello stesso tempo la fiducia che lui ci mette dentro.
C'è il finale, io mi faccio avanti, Marco Garzonio, e dice: quelli che dichiarano di voler mettere mano all'impresa di aggiustare il mondo, come diceva Milano specchio del globo tutto, e quando fa l'elenco
la casa non cade perché ci sono persone che si fanno avanti, dice lui, no? Parla anche dell'invincibile desiderio di bene, e questo è vero, cioè parte dal presupposto di una fiducia, qui non è solo un problema religioso, è un problema umano, ecco, della fiducia nell'umanità, nella fiducia nella democrazia, nella fiducia di chi nella sua parte centrale proprio con la frase: la responsabilità personale e il fascino e il rischio della democrazia, della vita in questa terra che amiamo, della continuità di una civiltà di cui siamo fieri. Ecco, mentre Trump dice che con Vance che l'Europa si sta perdendo la civiltà, qui invece è l'opposto, dice che la civiltà c'è. C'è la democrazia, c'è, il problema è uno difenderle, ma due praticarle, insomma. Questo direi che è l'aspetto molto positivo del discorso di Monsignor Delpini.
Tra chi si fa avanti, a un certo punto Monsignor Delpini ha detto si fa avanti il politico. Adesso è chiaro che Monsignor Delpini non dà indicazioni di voto, ma può essere una sorta di indicazione valoriale in vista anche delle prossime elezioni, qualsiasi esse siano, dalle comunali in avanti, comunque il politico come centro di un cambiamento della società?
Se cambia il politico, cioè il politico può farlo se cambia, cioè se si mette in un atteggiamento effettivamente di pensare quando fa i piani regolatori o quando concede le licenze per stare nell'urbanistica, quando fa o non fa una politica per la grande distribuzione o la piccola distribuzione, cioè quando fa tutte queste cose qui, se le fa pensando a tutti nella città, non soltanto ai grandi interessi che si stanno muovendo.
Molto eloquente, cioè. Garzonio.
Esattamente così, insomma, quindi il suo è un appello e una rivendicazione, dopodiché le idee camminano sulle gambe degli uomini e i disvalori o i valori camminano anche quelli sulle gambe degli uomini. Lui è un uomo che tiene il polso della situazione, questo è indubbio. Il tema davvero oggi è lo scollamento, cioè e mentre io sto alle sincronicità del MMST, mentre ascolto il discorso di Delpini, ascolto anche quello che oggi hanno riferito i giornali dell'ultima indagine del Censis,
eh sì,
che mi dice che ben il 30% degli italiani vedrebbero con grande favore
un autocrate. Eh sì, ne abbiamo parlato a lungo anche in questa trasmissione. Garzogno, dobbiamo salutarla, ma la ringraziamo come sempre.
A voi, buon lavoro, buona continuazione, complimenti, arrivederci.
A presto, eloquente Garzogno, eloquente lo stesso Delpini. Alessandro, questa, Metro Regione 19.45.
A dopo, ciao.
Grazie, a dopo a tutti voi con l'orizzonte delle 20 ora, linea Estri, a tra poco, cioè, a dopo, ciao.